Riccardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 15 maggio 2022. Per la seconda volta abbiamo con noi il professor Scaramucci del liceo di Cortona, che insegna religione ma è un valente musicista, è un grande collaboratore di Radio Incontri e oggi la sua puntata sul progressive, sulla musica progressive, concerne la musica progressive italiana. E devo dire che, avendo ascoltato qualcosa di quello che manderà in onda, è la miglior musica rock, pop, se vogliamo chiamarla in maniera generalista, veramente la migliore musica italiana degli anni 60-70. Vi auguro un buon ascolto, la trasmissione dura un'ora, ma è veramente valida da ascoltare fino in fondo, e io vi auguro una buona settimana e vi ricordo che domenica prossima ci sarà ancora Non Solo Classica, ovviamente con un altro tipo di musica. Buona settimana a tutti.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Incontri, benvenuti a questo secondo appuntamento sulla musica progressive. Parleremo questa volta di progressive italiano. In passato si è sempre parlato della scena italiana a proposito di progressive soltanto come corollario alla più importante scena inglese, di cui abbiamo parlato l'altra volta, inglese ed europea, però in modo ingiusto, perché, come vedremo, il progressive italiano, o pop italiano come veniva chiamato negli anni 70, ha avuto invece nel nostro panorama, ma anche, come vedremo, in quello internazionale, sia europeo che americano, un ruolo ben più significativo nella storia del nostro rock, altrimenti abbastanza povera di eventi epocali. Fu quello del beat senz'altro il periodo, diciamo, spensierato, spontaneo della nostra crescita rock, ma non fu particolarmente creativo. Perché? Perché era molto legata alle cover, cioè a quei successi stranieri che poi venivano tradotti in italiano e immessi nel mercato musicale. In quel periodo che abbiamo definito beat, in Italia ma anche all'estero furono però, potremmo dire, seminati i primi semini di una nuova specie, il pop psichedelico, che parte nel 1967 e fece segnare in questa occasione una vera e propria rivoluzione non soltanto musicale ma anche sociale e culturale. Non più quindi soltanto un fenomeno giovanile come era accaduto con Elvis Presley negli anni 50, ma un vero e proprio movimento artistico, ma, come sottolineavo prima, anche culturale. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, questa ondata di musica psichedelica ebbe effetti straordinari proprio sull'evoluzione della musica rock. In Italia un po' meno, a dire la verità, perché l'Italia si trova un po' al sud dell'Europa, quindi in una posizione, diciamo, abbastanza periferica. L'anno magico 1967 lasciò comunque qualche traccia anche da noi. Dei gruppi che sarebbero altrimenti finiti un po' nel gruppo della musica cosiddetta leggera, come New Trolls e Orme, che già avevano inciso dei dischi, ma appunto di musica leggera, accolsero e fecero propri i deboli riverberi inglesi per produrre i primi esempi di psichedelia italiana, brani come Sensazioni, Visioni, Fiori e Colori, Senti l'estate che torna, appunto, delle Orme. Altri invece cercarono di spingersi ulteriormente in avanti e provarono a rompere un po' quei classici schemi della musica italiana e immaginarono una unione, un connubio tra una ricerca musicale e una avanguardia artistica analoga a quello che stava succedendo in America. Questa che potremmo chiamare rivoluzione passò per la prima idea concept di senza orario, senza bandiera dei New Trolls, con molti dei testi di questo album di Fabrizio De André. Un aggressivo hard rock del Balletto di Bronzo con Sirio 2222 e per altri tentativi e innesti progressive di Ad Gloriam delle Orme e Dies Irae della Formula 3, per arrivare infine al grande pubblico con un album pietra miliare del progressive italiano che è Concerto Grosso dei New Trolls, che potremmo definire veramente un monumento, ma anche il momento commercialmente più alto del progressive italiano. Forse non è quello più alto come progressive dal punto di vista qualitativo, forse nemmeno il più originale o creativo, perché per trovare le pagine più straordinarie e direi memorabili dovremo attendere ancora qualche anno per addentrarsi tra le pieghe della scena italiana degli anni 70, per salutare, per così dire, l'arrivo della premiata Fonderia Marconi, del Banco, degli Aria, degli Osanna. E sarà proprio di questo che parleremo, anzi, sarà proprio di questo che ascolteremo. Infatti, direi che è proprio il caso di dare inizio alla nostra rassegna, che naturalmente, come già ho accennato nel primo appuntamento di questa serie sul Progressive, è ad esclusivo gusto del sottoscritto e non pretendo certo di essere esaustivo in poco meno di un'ora sul panorama così vasto, interessante e importante del panorama italiano. Cominciamo in ordine alfabetico, quindi sicuramente non per importanza. No, non è nemmeno in ordine alfabetico, è soltanto casuale questo inizio e voglio partire con Iarea, con un brano intitolato La mela di Odessa, tratto dall'album del 1975 per la Cramps, intitolato Ariazione. La mela di Odessa era uno dei pezzi forti anche dal vivo del gruppo di Demetrio Stratos, perché era anticipato da un piccolo prologo sulla mela di Odessa con un fatto che si riferiva ad un evento storico veramente accaduto e che quindi faceva un po' da trampolino per il brano straordinario di questi grandi musicisti. Vale la pena ricordare chi erano: Demetrio Stratos, voce, organo e percussioni, Paolo Tofani alla chitarra e al synth, Patrizio Fariselli alle tastiere e Patrick Divas al basso e Giulio Capiozzo alla batteria e percussioni. Patrick Divas poi passerà alla premiata Fonderia Marconi, come ben sappiamo, e sarà sostituito da un altro valido musicista rispondente al nome di Ares Tavolazzi, che poi successivamente ancora passerà al grande gruppo dei musici di Francesco Guccini. Ma questo è assolutamente un altro discorso e quindi ci ascoltiamo degli Aria, La mela di Odessa. Thank you.
insieme attraversarono il mare, impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino, la mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partì. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice, pieno di gente felice. Scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e comincia un giro tondo. Salì, 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 salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto.
Passiamo adesso ad un gruppo che si chiama, in un modo un po' strano, Biglietto per l'Inferno. Un gruppo formatosi all'inizio degli anni 70 da amici giovanissimi che vivevano nei dintorni di Lecce, che formarono una band molto importante nella storia e nella formazione della musica progressive italiana, che però, ahimè, non hanno avuto un grande successo, se non altro dal punto di vista storico, perché hanno inciso soltanto il primo album. La storia di questo gruppo quindi è una storia abbastanza breve, che però ha dei risvolti molto particolari. Claudio Canali alla voce, frontman del gruppo, Giuseppe Banfi alle tastiere, Giuseppe Cossa al Moog, Fausto Branchini al basso, Mauro Gnecchi alla batteria, Marco Mainetti alla chitarra. Questi erano i componenti, bravissimi musicisti. L'aneddoto riguarda proprio Claudio Canali, autore dei bellissimi testi, carismatico cantante, come dicevo. Dopo una deludente esperienza in India, lasciato il gruppo, entrerà nella comunità degli Hare Krishna. Poi però nel 1990 sceglierà di vestire il saio e ritirarsi in preghiera e meditazione in un monastero sui monti della Garfagnana in Toscana, dove morirà 2 anni fa. È legata alla storia personale del frontman di Biglietto per l'Inferno la canzone che adesso ascolteremo. Infatti è Confessione, dove si immagina il colloquio tra un frate, che poi appunto diventerà Claudio Canali, e qualcuno che va a confessare dei peccati, che però dice: secondo me non sono poi tanto peccati. Sentiamo come andò questa confessione, ma di sicuro è stato uno dei più grandi successi di questo gruppo e forse anche quello che è rimasto di più nella storia del progressive, anche se poi, ripeto, questi musicisti hanno inciso soltanto un album, sono stati poi rivalutati successivamente quando però ormai era in formazione soltanto una piccola parte del gruppo originale e quindi è stata soltanto una reinterpretazione. Ascoltiamoci allora Confessione da Biglietto per l'Inferno.
Racconta, fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi, quante volte sei stato? Hai detto bugie, hai fatto la spia, orsù, perché induci su un frate sei? Ascoltami, frate, non so se ho peccato, ho ucciso un bastardo. Nel quinto ricorda, ti è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno. Ascoltami, frate, e dimmi se questo lo chiami peccato o un nobile gesto.
Thank you.
Un gruppo che sicuramente ha fatto e continua a fare la storia del progressive sono le Orme. Nascono nel 1965 in una formazione leggermente diversa da quella che poi andrà al successo. Sono Aldo Tagliapietra, voce e chitarra, Tony Pagliuca alle tastiere e Michi Dei Rossi alla batteria. Questa è la formazione, diciamo, che ha determinato poi sia dal punto di vista live che dal punto di vista delle registrazioni in studio il vero successo di questo gruppo. Sicuramente l'album che li porta al grande successo è Uomo di Pezza 1972, targato Philips. Un album che media in maniera evidente il compromesso tra pop e progressive. Ricordiamo in questo album Gioco di Bimba, una facile ballata per chitarra acustica con inserimenti di Moog alla maniera della PFM, che fu una canzone di grandissimo successo commerciale su 45 giri, ma anche un po' di delusione, diciamo, per chi aveva visto Le Orme come una delle promesse della scena prog, che poi però recupererà alla grande con l'album successivo Felona e Sorona. Voglio sottolineare, prima di ascoltare un brano di questo gruppo, che questo, rispetto al Biglietto per l'Inferno, che è un gruppo che è durato molto poco, anche se poi in varie formazioni si è riproposto, ma Le Orme ancora oggi fanno concerti, anche se, ahimè, come è successo ad alcuni gruppi, si sono divisi. Ma i protagonisti, che ho citato prima come gruppo fondatore, sono ancora sul campo musicale italiano ed internazionale. Allora, da Uomo di Pezza ascoltiamo non il brano che citavo, molto popolare, ma Figure di Cartone, un'altra ballata per chitarra, ma forse che ha più originalità rispetto al grande successo di Gioco di Bimba. Allora, da Uomo di Pezza, Le Orme con Figure di Cartone.
Strano tutto tuo, fatto di figure di cartone e di tante bambole di stoffa vivi tu. Vivi chiusa in quelle quattro mura, non ricordi chi ti ci ha portato. E conosci solo chi ora gioca con te. Tu non hai le ansie del futuro, per te il tempo non ha più valore. Ciò che hai fatto ieri tu domani rifarai. Tuoi sogni parli con gli angeli, in un cerchio chiuso di pazzia hai perduto la tua giovinezza. Come un fiore tolto dal suo ramo a primavera. dai un nome a tutte le farfalle e confessi al vento i tuoi amori, danzi sola nei corridoi vuoti quando è sera. E sul muro bianco si disegna il profilo di una donna con il suo bambino. E così felice ti addormenti.
Già dal 1966 Vittorio De Scalzi suona con i Trolls, autori di alcuni singoli che non ebbero poi tanto successo. L'anno successivo nascono i New Trolls con il trio D'Adamo, De Scalzi, Di Palo, responsabile dell'originale repertorio che, contrariamente ad altre ensemble musicali di quel tempo, non si dedicano alle cover di brani inglesi, ma scrivono 45 giri di successo ai quali ho già accennato, come Sensazioni, Visioni, Davanti agli occhi miei, Una miniera, che entreranno in classifica. Nel 1968 esce il coraggioso album Concept Senza orario e senza bandiera, con musiche dei New Trolls su testi di Fabrizio De André e di Giampiero Reverberi, gli arrangiamenti. Il successivo New Trolls è invece una raccolta dei 45 giri più venduti, e con l'inizio della stagione progressive i New Trolls impiegano un po' di tempo per aggiustare la direzione, ma il terzo LP, Concerto Grosso per i New Trolls, firmano una delle pagine veramente più famose e più significative non solo del periodo ma anche di tutto il progressive italiano e non solo. Primo lavoro pop sinfonico della musica italiana, segna l'inizio quindi di un periodo di opere molto ambiziose. Seguirà poi qualche anno successivo anche Concerto Grosso numero 2, che vede sempre la collaborazione con un grande della musica italiana che è Luis Bacalov, colui che contribuisce molto alla sonorità dell'album. I New Trolls continueranno poi la loro carriera con il gruppo, diciamo, base, e avranno successi anche molto popolari. Tutti ci ricordiamo Una carezza della sera, Aldebaran, saranno successi poi fine anni 70, primi anni 80, conosceranno momenti di grande gloria commerciale, ma in questo momento io non posso che farvi ascoltare uno dei brani più significativi di questi musicisti, che è proprio il primo movimento di Concerto Grosso, che è l'Adagio. Quindi ecco a voi i New Trolls con Adagio da Concerto Grosso. Shine again.
to die, to sleep, maybe to dream, to die, to sleep, maybe to dream, maybe to dream.
Lasciato per ultimi in questo brevissimo e sicuramente non esaustivo resoconto del progressive italiano due giganti, il Banco del Mutuo Soccorso e la premiata Forneria Marconi. Iniziamo dal Banco del Mutuo Soccorso. È un gruppo che inizia la sua avventura nel 1968. Dopo alcune defezioni dei primi musicisti, si stabilizza la formazione originaria composta da Francesco Di Giacomo, voce, Giannino Cenzi, tastiere, Vittorio Nocenzi, il fratello, pianoforte, Pierluigi Calderoni alla batteria, Renato D'Angelo al basso e Marcello Todaro alla chitarra. Ecco, questa formazione diciamo che raggiunge il massimo equilibrio tra vena creativa e originalità e soprattutto poesia, grazie ai bellissimi testi scritti da Francesco Di Giacomo. Dura però il tempo di tre splendidi album per poi esaurirsi o comunque affievolirsi, perché già alla fine del 1973, durante l'incisione di Io sono nato libero, Todaro, il chitarrista, è di fatto sostituito da Rodolfo Maltese, che suonava negli Homo Sapiens prima come ospite, ma poi sostituirà di fatto il Todaro. Pur disponendo di una grande tecnica maltese, tra l'altro anche trombettista, ma ha un'impostazione jazz e quindi uno stile un po' diverso che fa perdere un po' la grinta e la carica al gruppo, e quindi ascolteremo successivamente suoni un po' più smorzati, armonie molto più distese. Il Banco tenterà anche un'avventura londinese, inciderà alcuni classici degli album precedenti lingua inglese per l'etichetta di Emerson, Lake & Palmer, ma l'esperienza sarà abbastanza deludente, diciamo così. Come in Un'ultima cena, pubblicato anche in versione inglese, segna poi la fine della collaborazione con questa etichetta del gruppo inglese. Da questo momento il Banco si sposta verso una musica di impostazione più cantautorale, ma noi vogliamo naturalmente soffermarci nell'epoca progressive, quella vera e pura. Nel 1972 esce il capolavoro del progressive italiano, si tratta dell'album chiamato Il Salvadanaio, per la copertina veramente di grande effetto, modellata proprio su un salvadanaio dal quale si poteva sfilare una linguetta con i nomi, le fotografie dei musicisti. Ma al di là della confezione, dentro troviamo un album con brani veramente strani. straordinari dal punto di vista compositivo, dal punto di vista armonico, dal punto di vista della scrittura, quindi anche un capolavoro letterario. Ascoltiamo adesso il brano forse più noto, più conosciuto, non soltanto di questo album, ma di tutta la produzione del Banco del Mutuo Soccorso. Si tratta di RIP, che è acronimo di Requiescant in Pace Banco.
Appeso al cielo sugli
quasi certamente la formazione più longeva e forse anche più dotata tecnicamente e in grado di essere al pari con il rock anglosassone, sicuramente è la premiata Forneria Marconi, la PFM, che riunisce ancora oggi alcuni tra i migliori musicisti e strumentisti del rock italiano e credo anche del mondo. Le origini risalgono a quelli, una formazione beat passata in classifica con la famosa La bambolina che fa no no no, ma le vere prime orme della PFM arriveranno successivamente e nasce ufficialmente nel 1971 e prima passa dalle cover dei gruppi prog inglesi, specialmente dei King Crimson, ma poi trova una sua strada che batterà fino praticamente ai nostri tempi, perché ancora forse è l'unico gruppo insieme al Banco che produce musica di grande livello. La formazione principale, quella originaria, è questa: Franco Mussida, chitarra e voce, Flavio Premoli, tastiere e voce, Mauro Pagani, violino, flauto e voce, Franz Di Cioccio, batteria e voce e Giorgio Ficco Piazza, basso e voce. Bassista della prima ora che poi sarà sostituito da Patrick Divas, che è ancora presente nell'attuale formazione del terzo millennio, diciamo così. Come accennavo poco fa, pur con molti alti e bassi, la PFM è in scena ancora oggi. Di recente ha recuperato gran parte dell'appeal concertistico, grazie soprattutto alla straordinaria caratura tecnica dei musicisti che la compongono e che sono ancora oggi in grado di dire qualcosa in campo musicale, soprattutto in campo rock. Ma passiamo al brano che ascolteremo. Lo tratto da Storia di un minuto, il primo album di grande successo pubblicato dal numero 1, 1972 appunto, e che fu trascinato da un singolo che ancora oggi ascoltiamo molto spesso, che è stato reinterpretato anche da altri artisti. Si tratta di Impressioni di settembre, con testo di Mogol, ricordiamo. Esce su 45 giri e colpisce la fantasia del pubblico soprattutto per quella tipica struttura musicale e atmosfera che riesce a creare il Moog, che viene utilizzato per la prima volta nella storia della musica italiana. E fu veramente questo brano che trascinò il successo verso il grande pubblico. Noi però ascoltiamo un altro brano, forse un brano minore e che tutto sommato non rappresenta benissimo questo gruppo, però è un brano che chiuderà questo breve resoconto, come dicevo prima, e è un brano che la PFM ancora oggi non può non fare, perché il pubblico non la farebbe uscire dal palco fin dopo averlo ascoltato. Si tratta di È Festa, un brano gioioso che recupera un po' il folklore mediterraneo, ma riesce a filtrarlo con quelle caratteristiche rock progressive delle quali ho cercato di parlarvi oggi. Non mi rimane quindi che ringraziarvi per avermi seguito fino a qui, darvi appuntamento al prossimo step sul progressive italiano internazionale e buon proseguimento con le nostre trasmissioni, ma ricordatevi che con la musica sempre è festa.